Amen. Allora, fratelli, questa mattina faremo qualche riflessione sulla lettera ai Romani, che Dio volendo ci accingeremo a leggere una volta terminato il Vangelo di Matteo. Ormai siamo all'ultimo capitolo e ne abbiamo già parlato in passato, ma faremo una rapida sintesi della lettera, cercando di cogliere le verità fondamentali. E fa sempre bene avere una specie di visione di insieme, ci può servire nelle nostre giornate, anche perché sono concetti e sono parole che ci servono nel quotidiano per il nostro cammino di credenti. Fu scritta da Paolo intorno al 57-58 dopo Cristo, cioè 25 anni dopo che Gesù era morto e risorto. E l'intento era quello di fare una raccomandazione ai fratelli che erano a Roma di non lasciarsi influenzare da un'opinione errata che aveva cominciato a circolare, che era quella che Dio avesse ripudiato il suo popolo Israele in maniera definitiva in favore dei gentili. Era questa l'opinione che aveva cominciato a diffondersi, e allora la lettera ha proprio questo scopo, per combattere questa eresia che andava diffondendosi sempre di più. Nell'affrontare questa situazione e nel fare questa raccomandazione, l'Apostolo viene a spiegare il significato del sacrificio di Gesù, della croce, e ne definisce la portata, l'universalità, e come e che cosa comporta appropriarsene attraverso la fede. Perché, come sappiamo, il corretto apprendimento del significato della croce è la chiave sia per fare l'esperienza con Gesù che procedere nel cammino. Perché da un lato ci dice come essere riconciliati, dall'altro come camminare nel cammino di santità. Quindi la croce abbraccia e definisce un po' tutta la nostra esperienza di credenti, dall'inizio alla fine, credenti intendo del nuovo patto. E capiamo quindi l'importanza che ha questa lettera e capiamo anche il motivo per cui nel corso della storia qualcuno fra i fratelli hanno dichiarato che non lasciavano trascorrere più di un mese senza rileggerla, proprio perché potessero aver sempre presente queste verità fondamentali di cui si parla in questa lettera. Ma cerchiamo adesso di andare con ordine. Allora, la Chiesa di Roma, come sappiamo, si formò per opera di quei credenti giudei che si convertirono a Gerusalemme il giorno di Pentecoste. Negli Atti degli Apostoli c'è proprio scritto che fra coloro che ascoltavano i discepoli parlare in lingue a Gerusalemme c'erano anche degli stranieri di Roma. Era usanza dei giudei il giorno di Pentecoste andare a Gerusalemme. Quindi anche da Roma erano arrivati alcuni ebrei proprio lì. E sentirono l'annuncio del Vangelo fatto da Pietro e li portò alla conversione, rientrati a Roma da Gerusalemme, iniziarono a radunarsi. E quindi la prima chiesa a Roma fu Giudea, giudaica, solo giudaica, perché erano gli ebrei che si erano convertiti a Gerusalemme. Poi iniziò a evangelizzare e quindi diventò mista, giudaica gentile, perché si convertirono dei gentili. Ma fra i gentili iniziò a diffondersi proprio questa teoria della sostituzione, cioè che il tempo dei giudei fosse terminato, e proprio in questo periodo ci fu un editto fatto da Claudio, l'imperatore romano, in base al quale tutti i giudei dovevano allontanarsi da Roma. Per cui la Chiesa rimase del tutto gentile. E questo provvedimento in qualche maniera fece sì che si andò rafforzando questa teoria che i giudei fossero stati sostituiti. Ed è in quel contesto che Paolo scrive la lettera ai Romani e la invia proprio con l'intento di spegnere sul nascere questa eresia. Ma adesso cerchiamo di esaminare come si articola quindi questa lettera. Noi sappiamo che è stata divisa in 16 capitoli, ma all'inizio non era divisa. Come sappiamo, tutta la scrittura è stata divisa in capitoli successivamente. È anche una maniera che è utile per noi credenti, addirittura anche coi versetti per sapere i punti, però ci fa forse perdere un po' la visione di insieme che invece sarebbe bene mantenere. Allora, i primi tre capitoli della lettera servono all'Apostolo per affermare un concetto fondamentale. Sia i pagani che i giudei sono per natura sotto l'ira di Dio. E come sappiamo, Dio si rivela all'uomo in due maniere. In primo luogo c'è una rivelazione di ordine naturale, è il creato che ci parla di Dio. C'è un salmo che ci parla proprio di come la creatura annunci la gloria di Dio, cioè il creato annunci la gloria di Dio. Quindi c'è una rivelazione di ordine naturale e una rivelazione scritta, che è la parola di Dio. La prima è la creazione, che parla incessantemente all'uomo dell'esistenza di Dio e della sua gloria, e la seconda è la parola che il Signore ha affidato a un popolo specifico della terra, che è il popolo giudeo. Ma sia i pagani che i giudei, abbiamo detto che si trovano sotto l'ira di Dio, e nella lettera è specificato che i pagani, con la loro intelligenza, dovrebbero capire l'esistenza di Dio. E questo invece non avviene, e non gli danno gloria come Dio, per cui sono inescusabili, dice l'Apostolo. Ma anche i giudei, pur avendo la rivelazione scritta e la circoncisione, si vantano di portare il nome di giudeo e di avere la legge di Dio, ma poi la trasgrediscono, per cui anche loro si trovano nella condizione in cui si trovano i pagani. Abbiamo detto, tutti siamo sotto l'ira di Dio, quindi tutti sono colpevoli, dice l'Apostolo, e non c'è nessun giusto. Questa è la base che dobbiamo sempre aver presente. E perché è così la situazione? Perché ognuno è erede della natura di peccato di Adamo, che è il progenitore comune. E nessuno è in grado di essere giustificato sforzandosi di osservare la legge. Il capitolo 3 termina proprio con l'asserzione: l'uomo è giustificato attraverso la fede. E ribadisce che è l'unica via, sia per i circoncisi che per i non circoncisi. E arriviamo così al capitolo 4, che è un po' il capitolo chiave. perché ci parla di Abramo, il padre della fede, quindi il padre di tutti noi. E si fa riferimento all'episodio in cui Abramo si lamenta con Dio perché non ha una discendenza. E Dio lo chiama fuori, ricordiamo, guarda le stelle del cielo, così sarà la tua discendenza. Ed è scritto nella parola, Abramo credette e ciò gli fu accreditato come giustizia. Abramo, quindi giustificato per mezzo della fede nella promessa di Dio. E nella stessa maniera anche noi siamo giustificati attraverso la fede in Gesù Cristo, il suo figlio. È così che Abramo è divenuto ed è chiamato il padre della fede, il padre di tutti noi. Quindi giustificati per grazia attraverso la fede è il principio cardine della rivelazione di Dio. Se ricordate, c'è anche l'episodio di Zaccheo, che sapete che è quel giudeo che vede passare Gesù, va sul sicomoro per vederlo passare e Gesù gli dice scendi, voglio venire a casa tua. È scritto che Zaccheo scese e lo accolse pieno di gioia. E il primo effetto dell'arrivo di Gesù in casa di Zaccheo, che Zaccheo si alza e dice io se ho frodato restituisco quanto ho dato. E Gesù dice oggi la salvezza è entrata in questa casa perché anch'egli è figlio di Abramo, perché il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Queste sono le parole di Gesù che dice di Zaccheo, anche lui è figlio di Abramo. E lo dice ad ognuno di noi, fratelli e sorelle. Siamo tutti figli di Abramo, perché tutti noi abbiamo dato il nostro cuore a Gesù, abbiamo posto la fede nell'opera che lui ha compiuto. E il capitolo 5 si apre proprio dicendo giustificati, dunque per fede abbiamo pace con Dio. Eravamo sotto la sua ira, attraverso la fede che abbiamo posto in lui, siamo giustificati. E quindi la fede è il criterio usato da Dio. Ne parlavamo proprio al discepolato. Qualsiasi periodo storico, qualsiasi popolo, nazione, razza, ceto sociale, qualsiasi persona con qualsiasi capacità intellettiva si può salvare attraverso e unicamente la fede. Nessuno parte favorito rispetto ad un altro. La grazia è a disposizione di tutti e non tiene conto né delle capacità, né del valore, né della forza naturale di nessuno. E il capitolo termina con la considerazione che come per la colpa di Adamo tutti si sono trovati sotto la condanna, così per l'opera di giustizia di Gesù, il secondo Adamo, tutti possono essere riconciliati per mezzo della fede in lui. Giustificati. Ma questo giustificati comprende sia la posizione che abbiamo, cioè di considerati giusti, sia le opere di giustizia che dopo che conosciamo Gesù siamo in grado di fare per mezzo della sua presenza viva in noi. E la cosa verrà spiegata meglio nei capitoli che adesso vediamo. E quindi tutti sono stati dichiarati colpevoli per la caduta di Adamo, tutti possono essere ritenuti giusti, giustificati attraverso l'opera di giustizia compiuta dal secondo Adamo, da Gesù. Se noi poniamo la fede in lui, noi siamo giustificati. E il capitolo 6 e il capitolo 7 servono proprio a rivelarci come realizzare attraverso la fede quel regneranno nella vita, quel regnare nella vita. Ci viene spiegato nel capitolo 6 e nel capitolo 7. Se voi sapete che il giorno del battesimo diamo sempre il libro, non più io, ma Cristo, vero? Lì l'autore fa l'esempio dell'alcolismo. Allora dice, se una nazione avesse in mente di risolvere il problema dell'alcolismo, non sarebbe sufficiente togliere le bottiglie di alcol nei bar, perché il problema non si risolverebbe. Per risolvere il problema bisogna eliminare le fabbriche dell'alcol, dove viene prodotto. E così ha fatto il Signore con noi. Cioè non è sufficiente ripagare, rimettere i peccati compiuti, ma è necessario che venga messo da parte colui che compie i peccati, la sorgente del peccato, che è l'uomo vecchio, che è il nostro uomo naturale. E quindi Gesù, il Padre, ci ha posto in Cristo per una morte simile alla sua, proprio con questo intento, perché colui che fabbrica il peccato venga messo da parte. E questo capitolo 6 e capitolo 7 del Vangelo, della lettera servono proprio, ci parlano di questa avvenuta morte. È attraverso la fede in questa morte che noi possiamo essere liberati dalla schiavitù del peccato, perché Gesù, Dio, ci ha posti in Cristo. E veniva fatto l'esempio del segnalibro e del libro. Se io metto un segnalibro in un libro, la sorte che ha il libro ce l'ha anche il segnalibri. Se il libro viene bruciato, brucia anche il segnalibri. Se io prendo il libro e lo spedisco in Australia, anche il segnalibro va in Australia. Noi siamo stati posti in Cristo per una morte simile alla sua e per una resurrezione simile alla sua. Tutto quello che è capitato a Cristo è capitato anche a noi. E sia benedetto il suo nome per questo. È proprio il battesimo che noi compiamo, che abbiamo visto fare da Antonio recentemente, ci ha testimoniato questo. Ecco poi perché nel capitolo 6 siamo chiamati a considerarci morti al peccato e viventi per Cristo. Allora, è dunque attraverso la fede che noi abbiamo la possibilità sia di avere il perdono dei peccati che per fare operare la vita che Dio ci ha comunicato. Questo ce lo diciamo abbastanza frequentemente. Nel capitolo 7, ecco, questo vorrei che ce lo mettessimo in mente, fratelli, bene, che ce l'avessimo chiaro. Nel capitolo 7 viene affermata un'altra verità, anzi sono due verità fondamentali che dobbiamo aver presenti nel nostro cammino di credenti. Essendo morti con Cristo, noi siamo morti anche alla legge. È importante che lo capiamo questo concetto. Per legge cosa si intende? La legge sono tutte le disposizioni che il Signore ha dato a Mosè sul monte Sinai. Ma non solo quelle, anche tutta la parola del Nuovo Testamento, tutte le disposizioni che incontriamo nel Nuovo Testamento, la possiamo considerare come legge. Allora, noi siamo morti alla legge. Questo ci viene detto nel capitolo 7. E se ricordate, l'Apostolo, per farci capire questo, ci fa l'esempio del marito e della moglie, di quel marito molto pignolo ed esigente, sposo di una moglie che non ne può più di questo marito, e dice l'Apostolo, una donna non si può risposare se è sposata, a meno che il marito non muoia. Se il marito muore, dopo può risposarsi. Allora fa il paragone fra noi e la legge. Noi in questo caso siamo la moglie e la legge è il nostro marito. L'esempio che ha fatto dice: se il marito muore, la moglie è libera. Ma nel nostro caso il marito non può morire perché la legge è eterna. Allora cosa ha fatto il Signore? Fa morire la moglie. Siamo noi che siamo morti con Cristo, siamo morti alla legge perché la legge era la nostra moglie, era nostro marito, noi siamo morti alla legge per appartenere a un altro uomo che è altrettanto esigente del primo, Epignolo, ma a differenza del primo è lui che mette in pratica quello che ci richiede. E sta qui la differenza. Noi diventiamo mogli di un nuovo marito, Gesù, che mette in pratica attraverso di noi le disposizioni che ci dà. Ed era il marito che, speravamo di avere. E in questa maniera non è altro che la spiegazione del camminare nel regime nuovo dello spirito e non nel regime vecchio della lettera. Quindi stiamo attenti, siamo morti alla legge. Poi c'è un'altra verità, sempre nel capitolo 7. In noi non c'è niente di buono, in me non abita alcun bene. Allora, questi due capisaldi di questo capitolo fanno sì che noi nel nostro quotidiano ci accorgiamo che non possiamo far niente per Dio, non ci possiamo giustificare, non possiamo essere noi a mettere in pratica le disposizioni della legge, perché in noi non c'è niente di buono e poi soprattutto perché siamo morti alla legge. Non dobbiamo più servire in quel regime lì, sforzandosi di leggere la scrittura e di cercare di metterla in pratica, ma noi dobbiamo camminare nel regime nuovo dello Spirito, ovvero sia farci guidare dallo Spirito Santo che è vivo dentro di noi, dando a Lui le redini, momento dopo momento, nel nostro quotidiano, del nostro vivere. Quindi, perché insisto molto su questo aspetto che siamo morti alla legge e in noi non abita alcun bene? Signore l'ha introdotto lì nel capitolo 7 proprio perché noi perdiamo ogni fiducia in noi stessi, e perdere ogni fiducia in noi stessi è la chiave per poter procedere e camminare in novità di vita, perché è questa la via che abbiamo per far sì che la vita che alberga in noi possa avere la possibilità di muoversi. Allora, qui sempre nel capitolo 7 il Signore parla anche della legge di peccato che è in noi. La legge di peccato, in questo caso legge, non ha lo stesso significato di legge che aveva prima. Prima abbiamo detto quella legge sono le disposizioni che ha dato il Signore. In questo caso legge è quella regola che si ripropone in ogni situazione con regolarità. Ci fa sempre riferimento alla legge di gravità. Se lascia andare una penna, cade per terra, cade al suolo in qualsiasi parte della terra io sia. È una legge. E io in me ho questa legge di peccato. Cioè, ognuno di noi è peccatore. Non c'è niente da fare. Però, è come la legge di gravità. Non c'è niente da fare. Se vado avanti io, indipendente, io non posso far altro che peccare. Però il Signore ci mette a disposizione una legge superiore a quella del peccato, che è la legge dello Spirito. E come per la legge di gravità l'aereo vince la legge di gravità e si libra in aria, così per noi la legge di peccato che abita in ognuno di noi viene vinta dalla legge dello Spirito. Cioè, se lasciamo attraverso la fede che sia il Signore a guidare al posto nostro, noi riusciamo a vincere la legge di peccato, quindi non siamo più schiavi del peccato, ma siamo liberi. Allora, ricordiamo queste due verità. Perché insisto? Perché anche noi credenti, dopo aver assaporato la salvezza per grazia, tante volte nel cammino di santificazione ci riaffidiamo alle nostre forze e ci vogliamo santificare sforzandoci di mettere in pratica la parola di Dio con le nostre risorse. Ma è tempo perso, non ce la possiamo fare, fratelli. Dobbiamo imparare sempre più spesso a far sì che sia la vita nuova che è dentro di noi a operare. Quindi la nostra attenzione deve essere rivolta nel metterci da parte, non nell'intervenire noi in prima persona a mettere in pratica la parola di Dio, perché siamo impossibilitati, incapaci. Ma la nostra natura protagonista è lì che ci porta. E allora dobbiamo vigilare. La lettera ai Romani ci dice proprio questo. In questo capitolo. E poi c'è il capitolo 8, nel quale si parla espressamente di tutta questa nuova vita nello Spirito, cioè guidati lasciando che lo Spirito Santo conduca la nostra vita. E arriviamo così al capitolo 9, 10 e 11. In questi tre capitoli trattano specificatamente il problema di Israele. Sapete, abbiamo detto che il motivo della lettera è quella raccomandazione che vuol fare alla lettera ai Romani di non cadere in quell'eresia che il popolo di Israele sia stato messo da parte. E qui l'Apostolo manifesta il suo amore in Cristo per i giudei, a tal punto da fare un'affermazione che ci spiazza, perché dice: vorrei essere io stesso anatema, cioè separato da Dio in favore dei miei. Ma chi è che potrebbe di noi di fare un discorso di questo tipo, fratelli? Io me lo sono domandato, ma io non sarei disponibile. Ma chi è che può essere disponibile? Rinuncio alla salvezza per un altro? No, Signore. Eppure l'amore di Dio in Paolo lo porta a fare un'affermazione di questa portata. Vorrei essere io stesso anatema, cioè separato da Dio in loro favore. E quindi ci parla, questi capitoli dell'amore, vengono ribaditi i privilegi di Israele, che possiedono la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, i patriarchi. Poi addirittura dice: proviene da essi Cristo secondo la carne. Ricordiamo, Cristo era ebreo. Però Israele, viene detto, ha misconosciuto la giustizia di Dio. Cioè, spiega, dice: hanno zelo per Dio, ma non secondo una retta conoscenza. Perché ignorano la giustizia di Dio, cioè non sanno che si è giustificati attraverso la fede e cercano di stabilire la propria giustizia. È tipico atteggiamento di ogni religioso. Il religioso cerca di piacere a Dio con le proprie risorse. Perché? Perché ignora che è tutto per grazia, che è opera invece della grazia di Dio anche l'osservare la legge. Però l'Apostolo ci dice, forse inciamparono per cadere per sempre? No! E dice: l'indurimento di una parte di Israele è in atto fino a che non saranno entrate tutte le genti. I gentili sono stati innestati come dei rami non naturali sulla radice ebraica e sono invitati a non montare in superbia, perché è vero che i rami naturali sono stati tirati via perché fossimo innestati noi gentili, ma i rami gentili restano lì attaccati per la fede e possono subire anche loro la stessa sorte se non rimangono fedeli. Così dice l'Apostolo. Viene così esaltato il piano di Dio che ha rinchiuso tutti, sia i giudei che i gentili, nella disubbidienza per usare a tutti la misericordia. E poi dice l'Apostolo, grandiosità dell'opera di Dio. E arriviamo così ai capitoli 12, 13, 14 e 15, che specificano come atteggiarci nella Chiesa. E ci viene detto come fare questo cammino, questa vita di santità. E vengono trattati anche argomenti di tensione ancora con gli ebrei, tra ebrei e gentili, come il cibo, il distinguere giorno da giorno, e colui che mangia non disprezzi chi non mangia, non giudichi male il fratello, chi si preoccupa del giorno se ne preoccupa per il Signore. Insomma, vengono fatte tante raccomandazioni, ma noi dobbiamo fissare il nostro sguardo su due passi in particolare, e sono il primo all'inizio del capitolo 12 e il secondo passo alla fine del capitolo 13. Sono i due passi cardine che ci fanno capire come fare per poi essere in grado di mettere in pratica tutte le disposizioni che questi capitoli ci danno. Allora, in ebrei, cioè in Romani 12 viene detto: vi esorto dunque, fratelli, ad offrirvi in sacrificio vivente, santo e gradito a Dio, e questo è il vostro culto spirituale. Questo è il primo passo sul quale dobbiamo rivolgere l'attenzione. Nelle nostre giornate, siccome siamo sacerdoti del nuovo patto, abbiamo il compito di offrirci in sacrificio vivente, cioè di portare la croce, di considerarci morti. E il secondo passo, alla fine del capitolo 13, dice: rivestitevi di Cristo Gesù. Mi considero morto e mi rivesto di Cristo. Chiedo a Gesù di intervenire al posto mio. Ecco il metodo, perché tutte le disposizioni che mi vengono poste in questi capitoli io sia in grado di compierle. Da un lato, mettendoci, offrendoci in sacrificio vivente, mettiamo da parte l'uomo vecchio, schiavo del peccato, come abbiamo visto. Dall'altro, invocando l'intervento del Signore, assistiamo al suo intervento al posto nostro e alla manifestazione della sua santità. Tutti i passi, tutte e due, vanno compiuti. Non è sufficiente considerarci morti. Questo fa sì che io esca di scena, ma è indispensabile che io mi rivesta di Cristo. E non è neanche sufficiente invocare il suo intervento se non esco di scena attraverso la fede considerandomi morti. Devo farli tutte e due questi passi nel mio quotidiano. Signore, io sono morto, intervieni tu al posto mio. E da questi due passi tutto il resto dipende. Offrirsi in sacrificio, rivestirsi del Signore Gesù, equivale a scomparire e a far intervenire Lui. E il risultato? L'effetto quale sarà? Sarà che l'amore sarà senza ipocrisia. Non ci valuteremo più di quanto conviene. Saremo lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, solleciti per le necessità dei fratelli, premurosi nell'ospitalità. Saremo sottomessi alle autorità, pagheremo le tasse, ci accoglieremo, ci serviremo, non ci mentiremo, saremo tolleranti. Questo è tutto l'effetto dell'aver messo in pratica quanto l'Apostolo ci dice, aver fatto il nostro culto spirituale offrendoci in sacrificio vivente ed esserci rivestiti di Cristo, cioè aver invocato il suo intervento diretto. Benediremo i nostri oppositori, non aspireremo a cose troppo alte e ci piegheremo a quelle umili. E non renderemo nessuno male per male. Fratelli, noi abbiamo la reale possibilità di vivere in questa maniera, purché attraverso la fede ci consideriamo morti e diamo Lui la signoria di quello che stiamo vivendo. E arriviamo così al capitolo 16, che è pieno di saluti, con la specificazione del nome di tutti questi fratelli, vengono chiamati per nome. E questo a sottolineare l'importanza che ognuno di noi ha personalmente davanti al Signore. Ma ce l'ha, perché ha questa importanza ognuno di noi? Proprio perché, come viene detto sempre nella Scrittura, sempre in quel passo, di ognuno di loro, dice, ha fatto questo in Cristo, ha fatto questo in Cristo. È in Cristo che siamo così importanti davanti al Signore. È in Lui, rimanendo in Lui, rimanendo lì dove Lui ci ha posti. E quindi la priorità e l'attitudine per ognuno di noi credenti è quella di dimorare nel Signore Gesù, di rimanere interiormente ai suoi piedi e di essere così una cosa sola con Lui. Questa è la prerogativa che abbiamo come credenti del nuovo patto. Allora, fratelli, ringraziamo il Signore di queste disposizioni che ci ha dato attraverso questa lettera. È stata proprio una sintesi. C'è chi fa una sintesi ancora più breve. C'è chi distingue, dice, beh, meglio che ve lo dico un'altra volta. Chiediamo al Signore proprio di farci realizzare questa nostra avvenuta morte con Lui alla croce 2000 anni fa, di farci ripetere questo, di offrirci in sacrificio vivente. Siamo sacerdoti del nuovo patto, non dobbiamo più fare sacrifici di animali, dobbiamo sacrificare noi stessi, sempre più spesso, e rivestirci del Signore Gesù. E così manifestare tutte queste bellezze, permettere all'amore del Signore di circolare libero fra di noi e di toccare i cuori di coloro che ci vengono a trovare, sia singolarmente che insieme, come corpo. È questo l'obiettivo che abbiamo davanti. Insieme permettere al Signore di operare attraverso di noi. Sia benedetto il suo nome.